Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di 12 PM su Radio Arte. Sarà una puntata davvero straordinaria perché abbiamo un ospite straordinario e oggi qui con noi il curatore Giorgio D'Orazio. Ciao Giorgio, come stai?
Ciao Andrea, ben trovato, ben risentito, ti ringrazio, tutto bene e spero anche tu, voi della redazione e tutti gli ascoltatori di Radio Arte.
Tu Giorgio hai scritto per il Giornale dell'Arte, per il Sole 24 Ore, Repubblica e anche per il Centro. La tua ricerca di curatore si interessa principalmente del mondo fotografico. Sei stato curatore di mostre nazionali e internazionali, tra tutte ricordiamo la Biennale di Labin in Croazia, e sei tra l'altro uno dei maggiori giovani curatori italiani, studioso dell'opera del maestro tedesco Josef Beuys. Beh, come ci si rapporta con un mostro sacro come Beuys in qualità di curatore?
Quando hai citato le mie collaborazioni giornalistiche, hai giustamente nominato sia testate nazionali, testate d'arte e le pagine culturali di altre importanti testate nazionali con cui ho collaborato e continuo a collaborare, non scrivendo chiaramente soltanto di arte. E poi hai citato anche una testata regionale che fino a pochi anni fa era parte integrante del gruppo Espresso e che è il Centro Quotidiano dell'Abruzzo. Prendo ad esempio questa suggestione perché è sempre stata un po' la cifra della mia ricerca e poi della mia attività culturale, quella di mantenere vive al 50% le collaborazioni territoriali, quindi della mia regione, l'Abruzzo, a cui sono molto legato, e le collaborazioni nazionali ed internazionali. E questo lo dico alla luce della domanda che mi hai fatto su Beuys, perché per me è stato abbastanza semplice all'inizio approcciare lo studio di questo mostro sacro, perché fondamentalmente ha realizzato quello che ha poi definito lui stesso il suo capolavoro, l'operazione finale della sua ricerca che lo ha occupato negli ultimi 12 anni della propria esistenza e della propria attività artistica, perché Beuys inizia la difesa della natura, operazione a cui mi riferivo, condotta appunto in Abruzzo nel 72 e la termina prematuramente nell'85, poi morirà al gennaio dell'86. E quindi mi è stato abbastanza facile perché ce l'avevo in casa e mi sono confrontato subito in questa mia ricerca giovanile su quei geni che hanno toccato nel corso dei secoli l'Abruzzo. Mi sono imbattuto e concentrato sulla figura di Beuys in maniera quasi automatica e spontanea nel 2013 con Lucrezia De Domizio, che è stato un po' insieme al marito Bubi Durini un personaggio fondamentale per l'arte internazionale degli ultimi 50 anni e che ha portato Beuys in Abruzzo e ha condiviso con Beuys degli eventi storici irripetibili, privati e pubblici, nel mondo dell'arte contemporanea internazionale, avendo come cuore pulsante il piccolo borgo di Bolognano o la villa Durini San Silvestro di Pescara, poi più in generale tanti paesi del mondo e altre città e regioni italiane dove hanno preso vita le diverse declinazioni della grandiosa, famosa operazione difesa della natura di Beuys.
Giorgio, vorrei che tu ci raccontassi dell'esperienza della piantagione Paradise in Bolognano da parte di Beuys a cura della baronessa Lucrezia De Domizio Durini.
Sì, certo, devi considerare che fuori dall'abitato di Bolognano, questo antico piccolo borgo dell'Alto Pescarese in Abruzzo, c'era una proprietà terriera del barone Durini e che è stata generosamente messa a disposizione di Beuys per la sua ricerca e il suo lavoro artistico. C'era una vecchia casa colonica che è stata risistemata per ospitare la foresteria, diciamo, la casa in cui Beuys viveva quando era in Abruzzo, e il suo studio, che oggi è diventato un piccolo museo fotografico dedicato appunto alla memoria di Bubi Turini, con fotografie che ritraggono i più grandi artisti e personaggi della cultura internazionale degli anni 70 e degli anni 90. E soprattutto è stato poi edificato in questo spazio l'ipogeo, che è chiamato il luogo della natura, che è stato un progetto voluto da Lucrezia De Domizio con il supporto di Harald Zeman, uno dei più grandi curatori di tutti i tempi e di tutti i mondi, come amo dire, e che è diventato un centro interculturale molto importante, che tuttora funziona e di cui appunto mi occupo in collaborazione con la baronessa Durini. In questo contesto, Beuys aveva, in questo contesto paesaggistico che guarda appunto il canyon su cui si affaccia Bolognano, Fiume Orta, eccetera, eccetera, e Beuys ha deciso di creare la sua piantagione Paradise, che custodisce attraverso un appello tuttora aperto, che Beuys iniziò a fare pubblicamente perché tutti piantassero il proprio albero, e custodisce, dicevo, le specie in via di estinzione, alberi e arbusti. Concezione beuysiana dell'unità nelle diversità, e richiama chiaramente questa partecipazione, questa libera collaborazione tra uomini liberi, che sta alla base del pensiero boisiano, ed è proprio nella condivisione che si può creare la base per la realizzazione della living sculpture, quindi della scultura sociale, che era il punto d'arrivo dell'estetica boisiana.
È molto interessante anche l'approccio ecologista che infatti Beuys ha recepito attraverso magari anche la lettura di André Gorz, ed è un tema veramente di un'attualità incredibile.
Certo, il tema ambientale era predominante in Beuys, però vorrei ricordare un passaggio di uno dei tanti scritti che Lucrezia De Domizio ha dedicato al maestro tedesco, in cui ricorda come la difesa della natura di Beuys non è soltanto una difesa ecologica, ma è una difesa anzitutto antropologica. In qualche modo, Beuys, in questa sua volontà di richiamare la difesa della natura, sta richiamando l'uomo al centro della natura, ma anche rimettendo la natura al centro del cuore dell'uomo. Quello che si era perso, che l'esperienza del primo Novecento, soprattutto con le guerre mondiali, aveva purtroppo barbaramente insegnato, è che l'equilibrio fra l'uomo e la natura si era in qualche modo spezzato. La dimensione antropica aveva avuto una preponderanza su quella naturale che, con la fine della guerra e con una modernità sempre più incalzante, avrebbe portato appunto a depauperare completamente il sistema ambientale mondiale. E Beuys, in anticipo sui tempi, con grande capacità visionaria, con grande lungimiranza, direi pragmatica lungimiranza, ha compreso questo e ha dedicato generosamente la sua vita alla diffusione di questo pensiero, che, ripeto, è un pensiero certo ecologico, ma un pensiero anzitutto antropologico.
Io approfitterei di questa intervista per chiederti vantaggi e svantaggi che incontra un curatore d'arte indipendente come te rispetto magari a un curatore istituzionale piuttosto che a un curatore militante.
Non faccio il nome perché è un curatore abbastanza famoso e noto, e ci trovammo insieme, venne a vedere una mia mostra in Svizzera e mi disse: sì, vabbè, però tutto sommato tu sei un curatore da salotto, perché hai il privilegio di poterti occupare di un grande nome, di fare un lavoro con fotografi importanti, eccetera, eccetera, e te lo gestisci un po' nel tuo orticello abruzzese, poi c'hai questa spinta internazionale grazie appunto alla direzione che hai del luogo della natura, dell'archivio e collezione di Domizio Turini. E io gli ho risposto che lui sì, non era come io, sarei stato sicuramente un curatore da salotto, però lui era un curatore da palazzo, perché lui era poi il direttore di un museo italiano. Se Secondo me oggi la figura del curatore indipendente è una figura problematica, è la più problematica perché da un lato non ha supporto istituzionale, dall'altro non ha lo slancio economico del privato, perché nell'artista, nel collezionista, nel gallerista ormai investono, chiaramente faccio un discorso su larga scala, non si può generalizzare, ma investono in operazioni artistiche, in operazioni espositive, culturali, e quindi il curatore indipendente deve ritagliarsi in qualche modo un suo spazio, un suo salotto. Ma quello che rispondevo per chiudere a questa provocazione è che tutto sommato è vero che uno sta nel salotto e poi si apre al mondo, ma quando sta nel salotto studia e studiando si fa venire le idee e interpreta quello che è il momento storico alla luce di una voce culturale che possa dare un piccolo contributo al progresso culturale del nostro tempo.
Poi il lavoro del curatore è un lavoro di trade union perché è a metà strada tra quello dell'artista e quello dell'organizzatore culturale, critico d'arte. Quindi è un lavoro, appunto, come dicevi, relazionale.
Certo, senz'altro, senz'altro, è fondamentale, ma è fondamentale, ecco, se ti devo dire una cosa io mi occupo appunto di contemporaneo, una cosa che mi ha insegnato Lucrezia Durini, che è stata ed è maestra in questo mondo e non ha bisogno di presentazioni, e lei chiaramente in tutti questi anni mi ha sempre ricordato che l'arte moderna va studiata, l'arte contemporanea va vissuta. Quindi è al centro del ruolo del curatore che si occupa di contemporaneo vivere il proprio tempo in tutte le dimensioni della socialità e nel rapporto diretto con gli artisti. Certo, lavorare su un nome storicizzato è più facile. Però credo che nel caso mio, quindi nel caso di Beuys, sia un po' diversa questa riflessione, perché Beuys non è un artista chiuso, delimitabile. Beuys è un artista che ha la sua forza nella capacità dirompente del proprio pensiero, che a distanza di 20, 30, 40 anni continua ad essere di una attualità incredibile, di una attualità incredibile. E quindi lavorare su Beuys significa in qualche modo continuare a viverlo nel suo pensiero.
Per entrare ancora meglio nelle maglie del tuo lavoro, sarei veramente molto curioso di sapere come nasce una mostra, almeno nel tuo caso, nella tua esperienza, e soprattutto come avviene la scelta da parte tua di curare una mostra di un certo artista piuttosto che di un altro.
Le cose accadono un po' per volontà e un po' per caso. Bisogna soltanto essere fortunati o bravi ad avere la disponibilità d'animo in quel momento di cogliere quello che si sta manifestando di fronte e dentro di te. Quindi, a parer mio, ho avuto un bel po' di culo, nella mia breve carriera curatoriale a trovarmi in situazioni che mi hanno suggerito la possibilità di costruire delle mostre. Costruire delle mostre significa avere anche la capacità di intuire come quel frammento di linguaggio che tu intercetti nel tuo vivere una dimensione culturale possa assurgere a qualche cosa di maggiore, a qualche cosa che sia in grado di mettere in moto nuove riflessioni e appunto nuovi linguaggi. Quindi mi sono sempre avvicinato con cautela ma con casualità agli artisti e spinto molte volte da un mio gradimento da un mio gradimento che potrei definire estetico, ma sarebbe anche riduttivo definirlo tale, perché in qualche modo il curatore è anche un po' opportunista, perché se ne deve nutrire, se ne deve poter nutrire. Quindi se questa ricerca è ricca, è disponibile, allora il curatore riesce a lavorarci bene perché riesce a creare qualche cosa che porta, ecco, come diceva Beuys, che porti nuove cause al mondo. Abbiamo bisogno di portare nuove cause al mondo.
Giorgio, io adesso ti vorrei fare veramente una domanda partigiana. Qual è la mostra da te curata che ti ha più appassionato in assoluto ad oggi e per quali motivi?
È una mostra a cui sono particolarmente legato, sono legato a tante mostre. Prima avevi anche citato la Biennale di Lublin, avevi citato il Festival di Fotografia del Paesaggio, Loreto View, tante mostre di Beuys in Italia e all'estero. Però quella di Sarra del 2018, a te, all'Abbazia di Propezzano di Morro d'Oro, nella Campagna Teramana in Abruzzo, rappresenta una mostra molto importante perché, dal mio punto di vista, è la mostra che ha allegato un po' un tema a me caro, che è quello del rapporto tra arte e letteratura. In che senso? Nel senso di una suggestione tra linguaggi diversi che trovano spesso nello stesso autore diverse possibilità di convivenza. Alberto Savigno è un artista che ha avuto una grande capacità pittorica, così come una grande capacità culturale. Era un metafisico e credeva, viveva di metafisica, aveva uno sguardo metafisico, ecco. E Savigno, nel libro di Quatequilio, raccoglie tutte le sue trasferte nel paesaggio italiano, andando in una dimensione anche ultraterrena, una dimensione appunto metafisica, ma partendo da paesaggi concretissimi e raccontandoli. E sempre per quello che ti dicevo all'inizio, questo mio rapporto mai risolto tra dimensione nazionale e internazionale, dimensione local, quasi provinciale, potrei dire. Sempre in quest'ottica ho iniziato una ricerca su di Quattè, una ricerca che è stata non solo letteraria, culturale, ma anche giornalistica, perché ho scoperto quali erano quei veri personaggi che avevano accompagnato nella porzione, diciamo, abruzzese di Quattè, Clio, Savigno, tra queste località della mia regione. Forte di questo bagaglio, da una lunga discussione con Sergio Sarra, è uscita questo suo legame, questa sua ispirazione alla storia di Liquatè Clio, quindi ad alcuni passi in particolare di Liquatè Clio. E allora ho pensato che si potesse chiudere il cerchio andando a studiare e a costruire una mostra con dei lavori di Sarra che richiamavano un paesaggio, un retroterra culturale della regione in cui lui lavora, perché lui vive e lavora tra Roma e l'Abruzzo, e il concetto metafisico, il concetto della descrizione pittorica che Savigno faceva di quei paesaggi. Tutto questo in una realtà come quella dell'abbazia di Morro d'Oro, in tonsa dal punto di vista espositivo, che sembra in effetti un'astronave architettonica sacra trecentesca atterrata nella campagna teramana. Quindi sembrano tutte quante queste suggestioni tornassero, avessero una grande carica metafisica nei luoghi, e i luoghi da abitare con il linguaggio pittorico di Sarra, che ci ha fatto sognare ancora e forse anche più nella scelta degli allestimenti rispetto a una semplice lettura dei passi di Savigno.
Grazie Giorgio D'Orazio di questa conversazione sul lavoro di Curatela, su Bois, gli Abruzzi e Sergio Sarra. Speriamo di rivederci presto.
Grazie Andrea, grazie a te, grazie a voi di Radio Arte. Spero di avervi raccontato qualcosa di divertente del mio lavoro, che si intreccia chiaramente con la mia vita, perché quello del curatore è un mestiere esistenziale, come dico sempre. Grazie per l'opportunità e a presto risentirci.
Grazie a te Giorgio, e attendiamo la prossima mostra curata da Giorgio D'Orazio. Salutiamo i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, noi ci ascoltiamo, ci sentiamo mercoledì prossimo alle 12 p.m. su Radio Arte.